fatto nessuno scivolone, poiché io e te siamo amici oramai da molto tempo, mi sono permessa di correggerti, perché proprio su questa terminologia avvocato, avvocatessa, abbiamo avuto tra donne tante discussioni. La prima a fare gli scivoloni sono stata io, quindi oggi mi era sembrato anche il clima abbastanza amicale di potermi permettere un richiamo. In realtà avvocatessa è proprio brutto, cioè è come dire assessoressa, sindachessa, ministressa, vigilessa, o avvocato o avvocata, ecco, sindaco o sindaca, preferisco il genere maschile o femminile, ma senza queste forme di vezzeggiativo, che poi non so nemmeno se è un vezzeggiativo, è qualcosa che comunque c'è una diminuzione. Forse accettiamo di più professoressa perché siamo abituati alle scuole medie a sentirlo dire, in realtà anche lì ci sarebbe, però professore è proprio musicalmente brutto, professora ci si abitua a questo. Vabbè, comunque andando al tema e andando alla domanda, io ho letto il libro, e sono perfettamente d'accordo nel ritenerlo un manuale indispensabile in una società in pieno arretramento culturale come l'Italia. Un manuale che ti consente di difenderti in situazioni oggettive, quotidiane, vere, autentiche di tutti i giorni attraverso l'applicazione di leggi ordinarie dello Stato, cioè di leggi dello stesso Stato che nel escludere a priori il matrimonio omosessuale o comunque una regolamentazione sulle famiglie di fatto, nella realtà poi ha già emanato delle leggi che consentono a quelle che sono le famiglie anagrafiche, perché è da lì che bisogna partire, di utilizzare quasi tutti gli istituti o quasi completamente tutti gli istituti, non completamente, che possono essere riservati alle coppie eterosessuali, quelle che si fondano sul matrimonio. Sinceramente però, per quanto esprimo un giudizio positivo sul libro e chiedo a tutti di leggerlo, perché ci sono delle spiegazioni pratiche, anche dello stupore per me che faccio l'avvocato, quindi non parlerò di diritto perché sono sotto il fucile di tanti colleghi, no, anche per rendere un pochino più leggera la conversazione. Per quanto il libro è bello, è scritto bene, è utile, è indispensabile, io mi sono rattristata tantissimo dopo averlo letto. Non ho trovato, al contrario suo, momenti di allegria, invece momenti di forte depressione. Perché? Perché vedo tristemente che quando si tratta di chiedere e ottenere un trasferimento di posto da Milano a Catanzaro o da Milano a Cosenza, giustificandolo con l'avvicinamento al coniuge, anche a quello more uxorio, potendo introdurre in questo anche estensivamente il compagno o la compagna di una coppia di fatto omosessuale, perché il more uxorio può essere inteso in senso allargato, è triste. Perché? Perché nel mentre non mi riconosci il diritto primario, però se si tratta di un trasferimento di posto di lavoro, il sindacato nel corso di questi anni si è impegnato talmente bene, ha fatto le sue battaglie per cui questo diritto è stato riconosciuto. Perché il diritto conseguente è stato riconosciuto e quello primario no? Altro caso, nel contratto di locazione o nell'assegnazione di una casa popolare, il convivente more uxorio di quella famiglia anagrafica, che altro non è, non c'è bisogno di registri, basta che ci sia la stessa elezione di domicilio presso il comune, non c'è bisogno di un registro speciale. Poi si fa un po' di demagogia, un po' di pubblicità, il comune che stipisce il registro, non c'è bisogno, possiamo fare anche a meno di quello, sono tutti palliativi che ci parliamo di altro anziché affrontare il vero problema. Quindi la successione nel contratto di locazione o nell'assegnazione di un immobile ATER, che avviene anche normalmente e notoriamente tra nonne e nipote, basta appunto la presenza di questa famiglia anagrafica. Ed è triste perché? Perché per la successione di questo contratto è irrilevante se tu sei maschio, femmina, sposato, eterosessuale, convivente, sia nipote, niente. È triste sapere che per esempio i permessi anche di lavoro, per la famiglia, eccetera, le famose ore di nel momento in cui c'hai una, appunto, una famiglia anagrafica e vuoi avere dei permessi, non mi ricordo adesso come si chiamano esattamente,
quelli parentali,
un'altra cosa, vabbè, poi leggendo il libro lo capirete, ma faccio questo excursus per arrivare a un punto. E allora, vivere di una sorta di, non di finzione, accontentarci dell'aglietto perché ci manca la materia prima. E cioè, questo libro che cosa evidenzia? Certamente in maniera organica tutta una serie di questioni, un prontuario facilmente consultabile, per cui se ti trovi in quella vicenda sai che cosa fare. Ed è bello, utile, indispensabile, ripeto, in questa paura italiana. Però è triste, perché è un modo per aggirare l'ostacolo. È come se noi fossimo delle persone, appunto, che non possono utilizzare alcuni diritti e che lo fanno in maniera con degli espedienti, con degli adeguamenti, con delle interpretazioni, se vuoi, estensive e comunque mai specifiche. Eppure è vero, l'articolo 29 non è che parla del matrimonio tra uomini, ma neanche il codice civile. Il codice civile dice... sì, sì, vabbè, il codice civile è ok, però quando tu parli in maniera sistematica all'interno del codice civile capisci che c'è un uomo e una donna perché fa riferimento ai figli poi dopo, no? Senza considerare che in un matrimonio si può deliberatamente anche decidere di non avere figli, o un matrimonio di due persone che sono sterili. Allora quel matrimonio come lo vogliamo considerare? Cioè, da un punto di vista giuridico noi possiamo fare tante considerazioni. Il problema qual è? È che c'è un popolo, un paese, che è più avanti rispetto alla sua classe dirigente. È la storia di sempre. Noi quando studiamo il diritto all'università, una delle prime nozioni che ci insegnano è questa. Quando la norma nasce è già vecchia, ma prima che invecchia ci fanno sudare, perché fin tanto che il legislatore prende atto di una... Di una situazione giuridica che comunque si è venuta a creare, perché si è già trasformata, tu ne prendi atto quando è già tardi, quando la società già ti chiede un'altra cosa. Ebbene, noi siamo fuori dall'Europa, cioè lo siamo politicamente all'interno dell'Europa, non lo siamo culturalmente. Noi ci attestiamo insieme all'Albania, alla Georgia, ai paesi, all'Estonia, ai paesi come la Grecia. Fuori da ogni normativa in materia di matrimonio omosessuale e di adozione, perché noi non abbiamo parlato ancora di figli, di adozione di figli. E nonostante questo ci consideriamo europei. Oggi siamo molto felici del governo Monti, un governo Monti che ha rispettato, sta cercando di rispettare i parametri che ci ha dettato l'agenda economica europea, che a sua volta è stata dettata dalla BCE in buona parte. Parliamo di spread, però ignoriamo che la comunità europea ci ha detto anche che non si può vietare, per esempio, alle coppie omosessuali la possibilità di adottare un bambino, così come il Parlamento europeo non più tardi di marzo di quest'anno sul concetto di famiglia ha dato l'indicazione specifica, mettendo all'angolo anche i nostri parlamentari italiani, anche quelli di sinistra, che il concetto di famiglia non può essere deve essere interpretato estensivamente, non può essere interpretato in modo restrittivo intendendosi tra uomo e donna. Quindi noi in sostanza viviamo di espedienti, questo libro ce lo dimostra. E vediamo di espedienti in attesa che un paese, un parlamento, prenda atto che le cose sono di fatto già cambiate. Ed è anche per questo che poi ci sono quelle interpretazioni estensive, perché poi bisogna provocare. Allora, la provocazione come nasce? Per esempio, io l'esperienza, diciamo, politica sui diritti civili l'ho cominciata tanti anni fa, quando ho collaborato insieme a Paola Concia alla predisposizione del suo progetto di legge sulla omofobia, ma anche quella dell'omofobia, come quello del femminicidio, come quella di altre leggi che vorrebbero una figura specifica di reato o un'aggravante specifica,
nascono perché anche come provocazione, perché sennò dovremmo creare, oltre a quello del femminicidio, a quello dell'omofobia, tante altre figure giuridiche, diciamo, comunque tanti tipi di reato, tanti quanti sono le violenze o gli omicidi nel caso del femminicidio, che si compiono per il fatto che tu sei donna, per il fatto che tu sei gay, per il fatto che tu sei ebreo, perché sei zingaro, eccetera. Quindi, fin tanto che tutto questo si risolve, noi facciamo delle provocazioni. Allora, la provocazione è anche quella di persone che si sono sposate fuori e che hanno chiesto il riconoscimento del loro matrimonio in Italia, per poi fare ricorso, per poi fare appello, per poi arrivare a sentenza, a giurisprudenza, come quella della, di cui parlavi tu poc'anzi, che nel mentre rigetta il ricorso, dicendo effettivamente tu le pubblicazioni non le puoi ottenere, però stabilisce un metodo e dice: è vero, tu hai torto marcio sul motivo sostanziale di questo ricorso, però nel caso, nella sostanza del problema è l'Italia, è il legislatore che deve, lo deve fare perché? Perché la comunità europea, prima ancora che la nostra, e prima ancora la nostra Costituzione, ci dice che lo dobbiamo fare. Ora, quali sono le ragioni per cui non si fa? Quali sono le obiezioni del no? E in questo cambio il mio intervento in calcio d'angolo, perché poiché ho visto che la platea è quasi tutta di giuristi più che preparati, sì Ingrid, tu non lo sei, ma è come se lo fossi, perché conosciamo bene sia te che Alyosha le vostre sensibilità, non le competenze giuridiche, ma le vostre sensibilità, tanto più che insomma Alyosha ha avuto un problema simile, no? Quando il vostro matrimonio, al posto delle pubblicazioni, se facevi parte o meno della comunità europea, vero? Cioè, ricordo bene, solo perché tu eri un cognome Volcic che non era proprio italiano, cioè, della serie, c'hai il permesso di soggiorno, perché poi i problemi si amplificano quando non solo ci sono le coppie di fatto, le coppie omosessuali, ma quando sono coppie con persone extracomunitarie, lì poi si tocca veramente l'aberrazione, cioè si arriva a livelli di incomprensione assurda. Ora, cambiando in calcio d'angolo il mio discorso e spostandolo leggermente dal discorso giuridico, ma non troppo, penso che noi dobbiamo fare un passo in avanti. E il passo in avanti qual è? Sicuramente le provocazioni le facciamo, scriviamo tutti i manuali, ma non è più tempo di prendere il toro dalla coda, ma lo si deve prendere dalle corna. Non è possibile che noi ci dichiariamo un'Italia, un paese del G8, insieme a Germania, Francia e a tutti gli altri di cui fa parte il G8, e poi noi in tema di diritti civili siamo, io ho portato l'elenco, al pari di Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, fino anche a Cipro c'è già la proposta. Città del Vaticano ovviamente, Estonia, Georgia, Gibilterra, anche se insomma qui in qualche modo c'è il Regno Unito che potrebbe fare qualcosa, mentre tutte le belle nazioni tipo l'Islanda, l'Irlanda, la Germania, la Francia, la Spagna in qualche modo hanno regolamentato, sì, cioè la Danimarca, la Norvegia, la Danimarca, diciamo che la penisola scandinava è tutto un mondo a parte, cioè non è un'altra cosa, siamo su Marte. Ora, qual è l'obiezione del no? Anche da un punto di vista giuridico. E per capire qual è l'obiezione del no, uno si deve porre la domanda sul matrimonio, ovviamente civile, perché è religioso, ognuno nella sua chiesa fa quello che vuole, ma nello Stato, che dovrebbe rappresentare tutti, anche i laici, quelli che per esempio come me hanno scelto il matrimonio civile e non quello concordatario, dovrebbero chiedersi le ragioni, o meglio, l'oggetto della tutela del matrimonio è l'oggetto della tutela dell'istituto della coerzione. Se si guarda all'oggetto della tutela, tutte le impalcature alla Fioroni alla Bindi, tanto per citare solo i miei. Vabbè, Giovanardi non mi appartiene, non mi interessa, eccetera. Io certo, anche lui ha un peso specifico. E vengono a cadere, perché l'oggetto, la tutela, l'oggetto posto a tutela del matrimonio, quando noi studiavamo anche qui, era la relazione affettiva, erano i figli, no. E invece hanno detto che il matrimonio era un negozio giuridico. E siccome ha carattere patrimoniale, è un contratto. E tu mi devi dire perché un contratto non possa essere concesso, stipulato da tutti. Poi, il concetto di more uxorio. More uxorio significa vivere con marito e moglie. Ora, è vero che in Italia non c'è una norma che prevede questa possibilità. Non è previsto il matrimonio tra loro, ma è prevista, e visto che abbiamo un illustre penalista, lo ce lo potrebbe, una riserva di legge in materia che dice che vivere insieme è penalmente è rilevante, cioè è illegale. No. Cioè, quindi, a fronte di una mancata previsione di diritto positivo, c'è anche questo, cioè non c'è la previsione dell'illegalità della cosa. Ecco perché è possibile estendere e forzare la mano, sempre per accontentarci con l'aglietto, però, per prendere il toro dalla coda e sperando che non ci incorni, mentre dovremmo prenderlo dalle corna e dire vogliamo il matrimonio, che poi lo possiamo chiamare come vogliamo, fermo restando che se non ha quelle condizioni, quelle caratteristiche, potrebbe essere dichiarato incostituzionale, faremo un doppio danno, ma chiamiamolo comunque matrimonio, cioè riconosciamo questo diritto. Allo stesso modo, l'oggetto dell'istituto dell'adozione è quello di tutelare una coppia che non può avere figli, posto che, insomma, siamo di fronte a dei minori, no. L'oggetto è anche questo, però il prevalente è la tutela del minore, collocare il minore in una famiglia che possa garantirgli una crescita affettiva, culturale, relazionale, fuori da un istituto. E sotto questo aspetto, mi dite voi perché, ma non solo una coppia omosessuale, perché anche un single non può dare una famiglia più che un istituto? Perché anche una coppia omosessuale non può essere in grado di dare un modello di vita educativo, utile, normale, comunque sicuramente migliore di quello che può essere riservato a un ragazzo in un istituto? Cioè, nel nostro ordinamento ci sono già le condizioni, i presupposti per far cadere le impalcature pseudo-giuridiche che molte persone pongono a giustificazione di un no, mentre tutte le norme del nostro ordinamento sono per un sì e non per un no. Io dico soltanto, e concludo ripartendo dal concetto iniziale, che abbiamo una classe dirigente estremamente lontana dalla realtà. E vi cito due esempi. A Nocera, che è il mio paese di nascita e anche dove ho lo studio, dove ho deciso di mantenere lo studio, malgrado poi lì per fare l'avvocato ti devi spostare sempre altrove, e ricordo con grande tenerezza un ragazzino che adesso è una donna bellissima, un ragazzino di nome Carlo, che aveva avuto la sciagura, ma si vedeva da quando aveva 4 anni, poveraccio, quando aveva 5 anni, che la natura lo aveva beffato, era nato, quindi non siamo nell'omosessualità, siamo nel transgender in questo caso, cresciuto in una famiglia e in un paese che faticava, ma diciamo che il paese faticava perché la famiglia faticava. La storia di questo ragazzo è stata una storia difficilissima, durissima. Io lo ricordo perché avevamo un bar e io lavoravo a questo bar e lui spessissimo veniva da me il pomeriggio e insieme ci occupavamo di alcuni cani per randaggi nel territorio, al solito, tanto per cambiare. E l'ultima volta che lo vidi avevamo fatto una mostra a Nocera di ricami e di abiti, lui si era messo a disegnare e tra l'altro lavora adesso per grandi firme, lei lavora per grandi firme. Dopodiché l'ho visto sparire questo ragazzo, non lo incontro più per anni. La mamma si trasferisce pure a Firenze, ovviamente si separa col marito perché il marito non poteva accettare il padre, il maggio della situazione, tra l'altro una persona estremamente violenta, non poteva superare questa cosa. A distanza di 6 anni mi trovo a casa mia, mi viene a trovare col suo compagno questa bellissima donna di nome Carla, che ovviamente riconosco subito, abbraccio e bacio. E dico: Carla, allora com'è andata? E tu: guarda, ho la casa piena di fiori. E chi te l'ha mandato? Tutto il paese. Bene, il paese di Nocera, un paese di meno di 5.000 anni, molti buzzurri, molti lettere anonime, molto Italia in quel paese.
Non si mangia bene.
Si mangia bene.
Come Italia.
Era più pronta, ma anche di lei stessa, perché mai nessuno si è permesso di dire o fare alcunché. E la stessa cosa io l'ho vissuta l'altra settimana col presidente Talarico, presidente Franco Talarico. Sono andata a incontrarlo, avendogli chiesto un appuntamento sulla legge sulla parità di rappresentanza, e gli ho detto: Franco, perché con Franco Talarico abbiamo fatto la scuola insieme, quindi siamo coetanei, gli ho detto: scusa, ma perché le donne calabresi devono pagare questo prezzo di raccogliere le firme per una legge sulla parità? Perché non la licenziate come tante altre leggi in 5 minuti, posto che ce n'è già una presentata, un'altra la stanno presentando? No, perché vedi, Fernanda, io vorrei capire se il popolo calabrese è pronto per questa legge. Perché io, che non sono una diplomatica normalmente, gli ho detto: Franco, ma se c'è una persona che non è ancora pronto, sei tu e il Consiglio regionale calabrese. Anzi, vi dirò di più, dovreste emanarla subito per risarcire un danno al territorio. Allora, c'è una classe politica che è molto più indietro del paese, quindi noi dovremmo lavorare non tanto e non solo su queste pubblicazioni. Vanno benissimo per le coppie che sono in difficoltà, una diffusione capillare in un mondo anche molto sommerso sarebbe di grande utilità, ma dovremmo lavorare per chiedere alle nostre forze politiche, e noi lo stiamo facendo da anni all'interno del PD e poi in maniera forzata anche in Calabria, dove ci ascoltano ancora di meno che in Italia, che è tempo che loro si rendano conto che chi li vota li vuole questi diritti, li vuole tutelati, non è che li vuole nascosti, li vuole tutelati. Se c'è un condizionamento del Vaticano, il Vaticano è libero di fare a casa sua quello che vuole, quindi la laicità dello Stato non è violenza l'uno contro l'altro, è rispetto delle funzioni, dei ruoli e dei territori. C'è un territorio che è quello della nazione italiana, dello Stato italiano, che non può essere sottoposto ad altra legislazione se non a quella dell'Italia. Io concludo anche dicendo un'altra cosa, poiché in questa, e lo dico a voi ma lo dico anche a noi, agli operatori del diritto qui presenti, che l'avvocato Marina Pasqua, Giovanni Caporale, l'avvocato Rossella Barberio, non so se c'è qualche altro avvocato, ma sicuramente 3 ce ne sono di sicuro, anche
no,
tu non eserciti, è che laddove i sindacati si sono mossi, lo ripeto, appunto sui trasferimenti, sui permessi, su alcuni tipi di facilitazioni sul lavoro, eccetera, sostanzialmente questi diritti poi sono stati riconosciuti. Io chiederei alla CGIL, chiederei all'UIL, alla CISL, a tutti gli altri, un intervento. Non spetta solo al Parlamento fare cultura e promozione, spetta anche a loro fare operazione di rete. E secondo me lo devono capire, perché tra i loro tesserati, tra i loro iscritti, non solo tra i partiti, non credo che ci siano pochi casi di rapporto di coppia, di persone dichiaratamente o non dichiaratamente omosessuali. Concludo ringraziando tutti, ringraziando Marco Marchese, ringraziando anche l'Arcivia di Cosenza con la quale abbiamo organizzato il primo mezzo Gay Pride in Calabria. Sul ponte Bucci dell'università qualche anno fa.
Ho seguito il 6 o 7.
Io ero lì con voi prima.
È un'esperienza
terribile, perché noi abbiamo scelto l'università pensando che fosse è il luogo meno pericoloso per fare una manifestazione di questo tipo, non perché pensavamo alle grandi aperture. E devo dire che quando siamo arrivati lì, o meglio, io sono arrivata un po' più tardi, c'era qualche insegnante, c'era qualche studente, ed era una tragedia perché c'era questo pulmino che passava in continuazione, faceva il giro della piazzola, si fermava, scendeva uno e ci insultava. Dico, ma proprio voi che siete gli studenti, le persone più che dovrebbero avere la massima apertura su questo argomento. E quindi, così come ho chiesto sia Aurelio Mancuso che a Paola Concia, non mi hanno ascoltato neanche loro ovviamente, questo benedetto Gay Pride, farlo a Bologna, farlo a Torino, non serve, cioè lo devono venire a fare a Cosenza, a Catanzaro, a Reggio Calabria, se lo facessero sulla Salerno, Reggio Calabria, ancora meglio, perché avrebbe un senso. Però fare così come Repubblica, i 3 giorni di cultura, mi spiace, saranno stati un grande successo farlo a Bologna, ma non mi pare che sia un atto di coraggio andarlo a fare a Bologna. Vi ringrazio e buona serata. Grazie a te.
Grazie a te Fernanda per essere intervenuta. Allora io volevo aprire un momento di dibattito se c'è qualche domanda, però prima volevo dare la parola al rappresentante dell'associazione Polis, ti invito a venire qua un attimo, poi volevo anche dirvi questo. Allora, per quanto riguarda i sindacati, c'è un'esperienza molto bella, molto importante in CGIL, cioè la CGIL ha aperto l'ufficio Nuovi Diritti. Questo ufficio Nuovi Diritti a Roma è gestito, diretto, condotto da Maria Gigliola Zoniollo, che a livello nazionale, certo, è la segretaria nazionale dell'Ufficio dei Diritti e che fa parte del direttivo della nostra associazione. Sì, aspettiamoci Cisele Guin dal Barco, sarà sicuramente interessante. E ti presenti direttamente tu, l'associazione Polis, quindi un breve intervento.
Allora, io mi chiamo Anna Maria D'Andrea, buonasera a tutti. Alcuni li conosco da piccola, con Marina siamo cresciute insieme quasi. L'ho sempre minacciata di farla diventare sindaco d'Imperio, ma lei non vuole accettare. Ci sono delle professioniste a Cosenza veramente in gamba, ma non so perché non vogliono, questa la sinistra cosentina dovrebbe interrogarsi, non vogliono arrivare, diciamo, dopo Eva Catizzone c'è stato il vuoto e purtroppo abbiamo consegnato la città dopo 50 anni alla destra. Questi sono i risultati, purtroppo. Io spero che ci sia da parte di tutti quelli che si dicono di sinistra, che ancora credono a determinati ideali, a prescindere poi che i radicali vogliano o non vogliano i cappelli, però per chi ci crede ancora a certe situazioni, cioè che comunque il progresso significa appunto la tutela dei diritti di tutti e non la sopraffazione, come purtroppo siamo stati abituati a constatare in questi 20 anni di berlusconismo rampante, che non sono finiti, non penso che finiranno presto, perché dall'altra parte purtroppo c'è punto e vuoto. Tralascio questa considerazione di tipo politico, io sono contenta, mi dispiace che Lavinia è andata via, lei è stata una di quelle che mi ha forzato la mano, perché io sono stata abbastanza nascosta per diversi anni, poi sono stata fuori, ho fatto la scelta di Carlo Carla e con me tante persone. Raccontavo prima al nostro amico Iuri che praticamente nelle varie associazioni a livello nazionale i presidenti, gli ex presidenti sono quasi tutti calabresi. Quando poi ti chiedi per cortesia, ma insomma ricordati che da dove vieni a fare qualcosa qui. Per esempio parlo del mio ex presidente Nicola, che è un ex collega della finanza, adesso fa la libera professione. Nicola è di Vibo Valentia. Quindi sono uscita fuori, hanno pubblicato delle foto mie su Facebook e allora ho detto basta, al comune se mi accettano, già mi accettano con difficoltà perché ho un carattere non facile, però mi faccio voler bene dalla gente, se mi accettano è bene, se no poi prenderò un avvocato al quale ho già regalato il libro e se la vedranno col mio avvocato, perché penso che a 50 anni oramai io non avrò problemi di coppia, perché in Svezia non mi vorrà sicuramente nessuno, figurati in Spagna, è difficile in Italia, figurati a Cosenza. Quindi io sicuramente non avrò questa fortuna di sposarmi, anche perché non sono persona da sposare con brutto carattere, però dico sempre che quando il diritto non prevede gli amici extracomunitari tra virgolette me lo insegnano, quando il diritto non prevede, per quelle poche cose che ricordo dell'università, non prevede niente, significa che non c'è niente per nessuno, quindi il diritto deve prevedere qualcosa, perché da lì poi si ha una serie di facilitazione per tutti i cittadini. A me dispiace, Yuri, tu sei stato molto elegante, io voglio essere meno elegante, perché io sono un ultra del Cosenza, come dicono, sanno tutti in città, io amo dire le cose per come sono. In Italia, nonostante la società civile sia pronta, prontissima, quella calabrese come quella trentina, perché in provincia è dovunque difficile, non pensiate che al nord, io ho vissuto 25 anni a Modena, per avere un arcigay praticamente io ero già vigile da 13 anni, insomma lì è difficile nella provincia italiana, è molto difficile perché l'ipocrisia regna sovrana. Il nostro problema in Italia si chiama Vaticano, è inutile che ci giriamo intorno, perché noi con le altre forme, le altre comunità religiose cristiane non abbiamo di questi problemi, capisci Yuri? E così come purtroppo avremo dei problemi, anche se ci sono diverse associazioni, anche musulmane, anche ebree, omosessuali, con queste religioni monoteiste avremo sempre dei problemi. Quindi, come giustamente ha detto Fernanda, alla quale devo chiedere scusa perché l'ho rimbrottata per Facebook, perché mi ero arrabbiata appunto per questa aggressione omofobica contro degli amici di Roma all'indomani del Pride, quindi io tornata da Bologna entusiasta leggo che è stato offeso, deriso e picchiato un componente della nostra comunità. Ho detto Fernanda, insomma qua anche voi del PD, insomma meno bimbi e più gigliotti se fosse possibile, o anche altre compagne che si mettono in campo, perché non ne possiamo più. Noi dobbiamo avere l'interlocutore, il nostro interlocutore è il legislatore, come tutte le comunità minoritarie o non minoritarie dobbiamo avere il nostro interlocutore, il nostro interlocutore è il legislatore. Se poi il legislatore non ci vuole sentire, andremo agli escamotage. Io ho iniziato il mio percorso all'interno della comunità che ancora si parlava di Pax, c'erano delle cose allucinanti, delle proposte. Io lasciavo il mio partner con una raccomandata con ricevuta di ritorno, una cosa proprio, un'aberrazione giuridica. Mi trovai a discuterne con degli amici cattolici di Reggio Emilia, perché allora andavo a braccetto col nemico, faccio la scema, ma non è così, erano bravissime persone, e dicevo ragazzi, ma questa è veramente, ma chi l'ha inventata questa cosa, è veramente un diritto, aveva ragione il mio professore di diritto commerciale, non si inventa. Allora, il matrimonio è l'unica forma che ci deve essere riconosciuta, non ce ne possono essere altre, proprio perché sarebbe incostituzionale, ma è così semplice, non è che il diritto è anche un po' come la matematica, non è che 2 più 2 deve fare necessariamente 4. Comunque io volevo ringraziare ovviamente tutti voi, chi ha preparato il libro, chi si è dato da fare, soprattutto per la storica sentenza della Corte Costituzionale. E noi abbiamo questo imprimatur, abbiamo lo Stato del Vaticano all'interno del nostro Stato. Se parli con qualcuno dice che loro c'erano già dal 1800, cioè prima del 1870, allora se vogliono chiedere il territorio dell'Emilia, delle Marche, e allora dici, ho detto vabbè, ma ora vai, c'è l'Unità d'Italia dal 70. Siamo stati riconosciuti a livello, cioè si parla ancora, c'è da gente di roba di 2 secoli fa. Per quanto riguarda la mia associazione, che è un'associazione che conta pochissime iscritti purtroppo, perché anche all'interno, soprattutto forse all'interno delle forze dell'ordine e delle forze dell'esercito, non è facile uscire fuori. Infatti anche noi siamo nati non autoindotti ma eteroindotti, nonostante tutto, perché un giornalista italiano, io leggo qua la nostra presidente Simonetta Moro, è un esponente splendida della Polizia Municipale di Bologna, una ragazza molto più bella di me, più giovane di me, e spero di portare a Cosenza, perché l'idea era proprio quella di fare un Pride a Cosenza, sarebbe veramente fantastico. E anzi dovremmo sfidare questo sindaco, che non mi sembra uno stupido, anzi tutt'altro, mi sembra anche una persona abbastanza intelligente e illuminata sotto un certo punto di vista. Certamente molto brava la sua addetta stampa, perché io l'ho perito, per me è un mito, soprattutto sportivamente parlando. Tifosissima del Cosenza, quindi già solo quello secondo me potrebbe aiutarci a fare il Pride a Cosenza. Per lui potrebbe essere, lui che ha questa mania di fare di Cosenza una città cinese, tra virgolette, quindi una città moderna, per lui sarebbe un'ottima occasione. Sarebbe un'ottima occasione anche per l'indotto, perché poi ai commercianti che gliene frega se è per un Pride o perché arriva a Charleston, a loro interessa guadagnare. Io quando ho preso, è stato simpatico, a Bologna sono andata a un albergo, dici guardi, non possiamo fare lo stesso prezzo che facemmo a dicembre perché sa c'è una manifestazione a Bologna. Io mi sono messa lì e sto dicendo Gioia, io vengo per quella manifestazione, però 20 euro in più non me li devi fare pagare. Infatti non me li ha fatti pagare perché probabilmente ha capito la situazione. Al di là di questo, comunque io sono felice di incontrare, oltre che Marina, altri colleghi. Io ho fatto pratica professionale presso l'avvocato Mazzotta e si perde nella notte dei tempi, perché il problema si riscontra anche, oltre che nelle libere professioni, anche nelle professioni del pubblico impiego, oltre che del diritto e del privato. La comunità omosessuale non è stata mai, diciamo così, solo l'ultimo censimento forse ha dato la possibilità, ecco, però non ci sono i dati. Ma saremo una minoranza? Conteremo il 15, il 20, il 25%? Beh, queste persone hanno doveri e pochi diritti, quindi siamo persone di serie B, è inutile che ci giriamo intorno. Però per il Ministero delle Finanze siamo uguali agli altri, perché le tasse le paghiamo tutti. È importante, Fernanda faceva il discorso sulla cultura e sull'esempio, nelle nostre zone non è facile e si deve andare per esempi, perché di ragazzi come Carlo Carla, anche noi ne abbiamo avuti a Cosenza, noi avevamo il nostro Lalla che veniva sfottuto dalla mattina alla sera. Io avevo in classe con me, in scuola con me, un altro ragazzo che è dovuto scappare a Napoli per avere un po' di serenità. Io stessa sono dovuta andare via da Cosenza per avere un po' di serenità. La serenità non l'ho raggiunta, però sono tornata ben contenta e ben felice. È da poco però che sono uscita fuori, perché Polis per me è stata una rivelazione. Io 2 anni fa a Napoli ho visto questo striscione e per me è veramente come se avessi visto la Madonna di Lourdes, anche se sono atea, perché per me che sono poliziotta, sbirra, vigilessa, e tutte le cose brutte che mi dicono dietro, perché purtroppo vado al portafoglio della gente, anche io sono una che sono discola quando vedo, quindi ne ho subito anch'io, è più facile secondo me parlare con una persona che ha una certa sensibilità, che ha una corazza dura, che è stata provata dalle esperienze di che cosa significa l'omofobia, di che cosa significa il razzismo. Appunto, io sono d'accordo con te, questa è solo una forma di razzismo. Qualsiasi bruttezza che si possa pensare di una persona perché appartenente a una determinata comunità o perché viene da un determinato territorio è solo razzismo, anche quella è una parola semplicissima e dovrebbe essere cancellata dal vocabolario di ognuno di noi. Io adesso su Facebook trancio qualsiasi persona che fa riferimento soprattutto alle stazze fisiche, e te possiamo capire cosa significa. Io ho dovuto denunciare a un collega della finanza, lo devo dire perché è così, perché a Tarsia lui fa il servizio, faceva servizio, e a Tarsia faceva un po' il pulletto e di destra, persino quando è venuto un mio compagno di rifondazione ha fatto casino durante il comizio, davanti alla gente mi ha dato un certo epiteto e soprattutto ha detto una frase: se sei così non te la devi prendere con me ma con Gesù Cristo. Allora quello ha fatto scattare in me, ho detto, cioè io comunque non faccio niente, non ti meno come vorrei fare, non ti insulto come vorrei fare, vado da un avvocato, ho trovato una brava avvocatessa e seguo la via della legge a un'avvocata. Io preferisco al maschile, perché in questo caso il maschile può essere neutro, non c'è cosa più bella del neutro secondo me. Anche voi maschi dovreste impararlo un po' cosa significa essere donne in Italia. Quindi l'ho dovuto fare, mi è dispiaciuto, perché credetemi, mettersi contro un altro essere umano non è bello, in un momento di rabbia, però è una forma mentis che questa persona ha, come hanno tante persone, e l'ho fatto proprio perché lui indossa una divisa come me, E allora Polis nasce proprio per questo motivo. E certamente il desiderio di ognuno di noi di associarsi, perché l'uomo è così, ha bisogno di associarsi con i suoi simili. Quindi poliziotti gay, transgender e lesbiche hanno la necessità di stare insieme, c'è la necessità. Però, come ha detto anche il nostro amico Yuri, c'è la necessità anche di uscire fuori e di essere d'aiuto per gli altri. Perché il nostro è un servizio, che tu lo fai a livello regionale, che tu lo fai a livello provinciale o comunale, che tu lo fai a livello nazionale, è un servizio che tu devi rendere alla comunità, che in quel momento ha bisogno di te. Magari anche per dirti che il gatto del vicino miagola troppo, oppure che l'albero del vicino, perché questo è fondamentalmente nei piccoli paesi, è questo, però che ci sia la capacità di ognuno di noi che portiamo una divisa di metterci a disposizione degli altri. Però questo è quello che mi dispiace, vedo che nelle altre categorie professionali e di mestiere non c'è questo stesso desiderio. Noi per esempio, una nostra associata è una professoressa, si ama chiamare così, di Milano, una ragazza veramente in gamba, e io così ridendo alla mia presidente ho detto: sì, vabbè Simone, mi fa piacere, per carità, è simpatica, ci discutiamo, però non capisco perché lei non senta la necessità, proprio perché abbiamo avuto un presidente della Camera, tuttora un presidente della Camera, però un esponente di destra abbastanza illuminato come Gianfranco Fini, dire: però i maestri omosessuali, le persone, i professori, allora, non vi viene voglia anche voi di farla un'associazione? Perché in Italia, parliamoci chiaro, è il terzo settore che va, che traina, cioè il cambiamento di cultura, il cambiamento di cervello, la voglia anche nostra omosessuale di uscire fuori e di colloquiare con tutta la comunità e la società è nata proprio dall'associazionismo, capisci? E dobbiamo evitare ovviamente il prevalere di quell'associazionismo cattolico becero, non cattolico punto, becero, e favorire invece tutte quelle dinamiche che possano portare a discutere fra di noi, perché non è che noi siamo una cosa stagna, un concetto a parte, siamo gli omosessuali, stop, no. E infatti mi è piaciuto il vostro volantino quando ho letto le persone gay eccetera eccetera, e la lettera è per etero. Ah, finalmente tutti nello stesso calderone, siamo in un paese arretrato, più arretrato di prima, perché siamo retrocessi come negli anni 50. Il berlusconismo è stato un terremoto peggiore di quello del Giappone, dell'Emilia, peggiore di qualsiasi cataclisma potesse esserci. E allora dobbiamo riprendere e ricostruire questo paese, ricostruire la classe dirigente, ricostruire. Io mi auguro, veramente, mi auguro che arrivino a fare i nonni ottantenni quelli che hanno fatto il 68, perché secondo me da lì veramente la possiamo ripartire e avere qualcuno che dice: vabbè, ma io ho fatto il 68 e quindi ce l'ho un minimo di apertura. Se io ho chiesto il 18 politico, mi sono scontrata con i professori di allora, perché ai miei figli, ai miei nipoti non devo dare la libertà di amare chi vogliono o di decidere che cosa vogliono fare della loro vita, ovviamente non andando a rubare o a spennare, a fare cattiveria, perché non è giusto. Quindi io sono uscito un po' di tema, fuori tema. Io spero e mi auguro, e chiedo a Marina, proprio perché è un esponente della avvocatura cosentina di un certo livello, che vogliate anche voi all'interno del vostro consiglio dell'ordine parlare dell'omosessualità e della rete Lenford, per esempio, che riunisce tutti gli avvocati e che ha dato un grosso contributo per la sentenza costituzionale, e così gli architetti, i geometri. Insomma, usciamo fuori, noi che abbiamo la fortuna di avere una professione, di avere studiato anche fuori, usciamo, non abbiamo paura, perché arrivato a un certo punto ti ci devi scontrare, ti devi dialogare anche con il cattolico, che non penso poi sia quel cattolico ortodosso che, ripeto, cioè già lui stesso alla chiesa magari non ci va tutti i domeniche, magari la comunione non se la fa, quindi là giù lui è già nel limbo secondo la loro religione. Quindi vediamo di sforzarci di trovare un'intesa comune, e possibilmente vediamo di far ragionare i nostri politici a tutti i livelli, perché è importante parlare dei diritti, mo che siano diritti miei o tuoi, l'essenziale è parlare dei diritti. Io vi chiedo scusa se sono allungata, noi siamo presenti bene o male in tutto il territorio nazionale, siamo su un libero, siamo su Facebook, siamo su internet, e mi auguro che ci sia la possibilità anche tramite EOSCO senza che veramente io sono riconoscente a queste ragazze, perché c'è stato un gap generazionale, cioè per un momento a Cosenza erano tutti emigrati, gli omosessuali non ce n'era più nessuno. Sono tornato, ho trovato dei ragazzi e delle ragazze splendide, splendide non in senso solo fisico, ma splendide in senso mentale, e non si fanno più le preoccupazioni che mi facevo io, o si facevano persone come me, lo sanno, non lo sanno, Dio che penseranno, non se ne fregano niente, sono avanti anni luce, questi corrono sul web come io, magari prendo la penna e riesco a scrivere una bella lettera d'amore alla persona che amo. Sono avanti, quindi sono loro il futuro. Noi saremo delle cariati di quando loro avranno il potere, come si suol dire. Cerchiamo però di far andare avanti questi ragazzi e non i ragazzi di CL, possibilmente. Grazie. Ovviamente forza.
Bene, grazie Anna Maria.